dal primo capitolo della lettera ai Romani, leggiamo i versetti da 8 a 17. Anzitutto, rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo, riguardo a tutti voi, perché la fama della vostra fede si espande in tutto il mondo. Quel Dio al quale rendo culto nel mio spirito annunziando il Vangelo del Figlio suo, mi è testimone che io mi ricordo sempre di voi, chiedendo sempre nelle mie preghiere che per volontà di Dio mi si apra una strada per venire fino a voi. Ho infatti un vivo desiderio di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale, perché ne siate fortificati, o meglio, per rinfrancarmi con voi e tra voi mediante la fede che abbiamo in comune, voi e io. Non voglio pertanto che ignoriate, fratelli, che più volte mi sono proposto di venire fino a voi, ma finora ne sono stato impedito, per raccogliere qualche frutto anche tra voi come tra gli altri gentili, poiché sono in debito verso i greci come verso i barbari, verso i dotti come verso gli ignoranti. Sono quindi pronto, per quanto sta in me, a predicare il Vangelo anche a voi di Roma. Io, infatti, non mi vergogno del Vangelo, poiché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. È in esso che si rivela la giustizia di Dio di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà mediante la fede. Ricominciamo dall'inizio. Rendo grazie anzitutto. Quindi prima di tutto San Paolo, scrivendo ai Romani, dopo i saluti che abbiamo visto l'altra volta, la sua presentazione, rende grazie, ringrazia, fa Eucaristia. Eucaristia è il ringraziamento. A chi? A Dio. Ringrazia Dio. È l'atteggiamento fondamentale del cristiano, quello della riconoscenza, dell'Eucaristia. È l'atteggiamento fondamentale. Perché? Perché il cristiano si sente, o meglio, sa di essere amato. Perché il cristiano ha ricevuto il Vangelo, cioè una buona notizia. E la buona notizia è questa dell'amore di Dio per lui. Quindi il cristiano, come primo atteggiamento di fronte a Dio, non è quello del domandare, ma è quello del ringraziare. Perché? Perché ha accolto la buona notizia. Quindi sa di essere salvato, di essere amato, di essere nello sguardo benevolo e buono del Padre attraverso Gesù. Quindi anche qui l'Apostolo prima di tutto rende grazie. E il motivo di questo ringraziamento è un motivo che non ci aspetteremmo. Rendo grazie per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, perché la fama della vostra fede si espande in tutto il mondo. I Romani, i cristiani di Roma a cui Paolo scrive, non hanno fatto niente di speciale. Che cos'è che hanno? Hanno una fede che fa notizia. Cioè la fede di quel gruppo di cristiani che sono a Roma deve essere così, deve saltare all'occhio di un po' di gente, per cui ne parlano tutti, ne parla tutto il mondo di questa fede. Perché ne parlano tutti di questa fede? Perché certamente questa fede ha dato un nuovo volto a quella gente, perché certamente quella fede ha unito quei cristiani e ha fatto nascere qualcosa che fa notizia, che è un miracolo, un'opera di Dio. Quindi San Paolo non ringrazia Dio per robe speciali che fanno i Romani, i cristiani di Roma, ma semplicemente per la loro fede. È una fede che fa notizia, una fede che diventa oggetto di parole e di comunicazione da parte, si espande in tutto il mondo. è una fede che proprio perché c'è diventa missionaria, perché poi quelli che ne parlano la diffondono, o almeno incuriosiscono per cercarla, questa fede, per vederla vissuta, per vedere come sono queste persone che hanno quella fede, fa notizia. Non occorre che i romani vadano in giro per essere missionari, ma solo il fatto che credono loro li rende missionari. La fede che vivono fa parlare di sé. La fama della vostra fede si espande in tutto il mondo. Il ringraziamento, torniamo un po' indietro, il ringraziamento che Paolo fa a Dio lo fa per mezzo di Gesù Cristo. Anche questo è importante, perché tutto avviene per mezzo di Gesù Cristo. Lo dice il Vangelo di Giovanni, lo dirà anche San Paolo in un'altra lettera, che quando Dio ha creato tutto per mezzo di Lui, per mezzo del Verbo fatto carne, cioè per mezzo di Gesù Cristo. Tutto quello che ha fatto l'ha fatto per mezzo di Lui e in vista di Lui. Questo è il modo d'agire di Dio. E noi che siamo Suoi figli impariamo. Tutto quello che facciamo lo facciamo per mezzo di Gesù Cristo. Quindi anche il nostro ringraziamento a Dio lo facciamo per mezzo di Lui. È il nostro mediatore. Non lo facciamo direttamente, non ci riteniamo capaci e degni, ma tutto per mezzo di Gesù Cristo, che diventa proprio il centro della nostra attenzione, del nostro sguardo che si rivolge a Dio. Dio lo vediamo come attraverso questa luce che è Gesù. Quel Dio al quale rendo culto nel mio spirito, annunziando il Vangelo del Figlio suo, mi è testimone che mi ricordo sempre di voi. San Paolo si ricorda dei cristiani, anche se non li conosce, non li conosce ancora quelli di Roma, forse qualcuno, ma difficile, però si ricorda di loro. Perché? Perché quando si scopre che c'è comunione di fede, è impossibile dimenticarsi, come per noi è difficile dimenticarci di voi, e per voi è difficile dimenticarvi di noi, perché cioè abbiamo vissuto e sappiamo che abbiamo la stessa fede, che la viviamo, anche se a distanza di chilometri. Ma ci fermiamo ancora su questo inciso che fa Paolo, al quale, quel Dio al quale rendo culto nel mio spirito, annunziando il Vangelo del Figlio suo. Rendo culto, cioè adoro, o rendo, come dire, il mio servizio a Dio, la mia adorazione a Dio, si svolge in questo modo, dice Paolo, annunziando il Vangelo, la buona notizia del Figlio suo. San Paolo vede il suo lavoro missionario, il suo impegno missionario, la sua predicazione come un modo di servire Dio. Ed è vero, è un modo di adorare Dio, è un modo perché è Dio che vuole annunciare, che vuole portare la notizia del suo figlio, far conoscere il suo figlio a tutti, perché tutti poi conoscano lui come padre. Quindi se San Paolo si mette dentro a questa volontà di Dio di annunciare il Figlio a tutti, è questo il servizio che rende al Padre, il servizio che fa a Dio. Il culto non è soltanto un mettersi a pregare, ma è anche compiere la volontà del Padre, che è che il Vangelo, che la notizia di Gesù sia diffusa e annunciata. Continua chiedendo sempre nelle mie preghiere che per volontà di Dio mi si apra una strada per venire fino a voi. Ecco, San Paolo vuole arrivare ai Romani, perciò chiede a Dio. Non fa di tutto per riuscirci, ma chiede a Dio di aprirgli la strada. Quindi San Paolo è sottomesso alla volontà del Padre, non vuol fare quel che vuole a tutti i costi, ma è attento a discernere la volontà di Dio. Le stesse cose ce le direbbe San Giacomo nella sua lettera con questi termini: nessuno di voi dica farò questo, farò quello, andrò di qua, andrò di là, ma ognuno dica se Dio vorrà farò questo o quello, se Dio vorrà andrò di qua o di là, come dite anche voi tante volte, se è volontà di Dio. E allora chiediamo al Signore di mostrare la sua volontà, se è sua volontà. San Paolo, quindi, questo desiderio che lui ha di vedere i Romani, di incontrarsi con loro, lo sottomette alla volontà di Dio. Ho infatti un vivo desiderio di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale perché ne siate fortificati, o meglio, si corregge San Paolo. All'inizio dice vorrei vedervi per darvi io qualcosa, ma poi si accorge d'aver detto un qualcosa che, per il quale può apparire orgoglioso di aver lui da dare. Dice no, meglio perché anch'io devo ricevere da voi, perché nella comunione tra fratelli non c'è uno che dà e uno che riceve soltanto, ma nella comunione i doni di Dio diventano ricchezza uno dell'altro. Quindi quando c'è comunione spirituale c'è arricchimento reciproco. E arricchimento di che cosa? Per comunicarvi qualche dono spirituale, carisma sarebbe, per comunicarvi qualche carisma, qualche dono dello Spirito. O meglio, per rinfrancarmi con voi, tra voi, cioè per ricevere forza. E anche questo è un carisma, il dono o il frutto della fortezza, che è frutto dello Spirito, per rinfrancarmi mediante la fede che abbiamo in comune, voi e io. Anche San Giovanni nella sua prima lettera dice così che praticamente la comunione che abbiamo nella fede, nel Signore Gesù, nel Padre e nel Figlio, è motivo di gioia. E quindi se è motivo di gioia è anche motivo di forza, di vita, è un sostegno, è un aiuto. È nel primo capitolo della sua prima lettera che San Giovanni dice quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunziamo anche a voi perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia perfetta. La gioia perfetta del vivere in comunione, del sapere di essere dentro, insieme, nel mistero di Dio, e perché anche vivendo in comunione si vive il rapporto di Spirito Santo e quindi si vive la vita di Dio. Mi piace a questo proposito ricordare anche un fatto del Vangelo raccontato da Luca, che credo che trova qui la sua collocazione. Maria, la madre di Gesù, quando riceve l'annuncio dell'angelo e si sente al centro di una della storia del popolo e di tutto il mondo, della storia della salvezza, è un po' spaventata. E l'angelo cosa fa? Per aiutarla, rinfrancarla, le racconta che un'esperienza analoga la sta vivendo sua cugina Elisabetta. Una persona quindi conosciuta, con cui può dialogare con familiarità, che sta vivendo un'esperienza simile alla sua. Maria cosa fa? Parte immediatamente in fretta. Perché l'uomo ha bisogno di comunicare i doni spirituali per rinfrancarsi, per essere sostenuti. La fretta di Maria andare da Elisabetta non credo sia motivata anzitutto dal servizio di andare ad aiutarla, perché Elisabetta poteva trovare anche altra gente di vicina che l'aiutava quando aveva bisogno. Di sicuro Zaccaria ci avrà pensato, anche se era muto ancora. Ma Maria va e la prima cosa che fa è proprio la lode di Dio. L'anima mia magnifica il Signore. Può comunicare la propria esperienza ad un'altra persona. Così, ecco qui San Paolo che desidera ardentemente, un vivo desiderio di vedervi per comunicarvi e per rinfrancarmi, perché ci sia questo scambio di doni interiori, spirituali. È molto bello questo, forse capite così o vedete il motivo, la spinta che avete avuto voi ieri per telefonare o stamattina per partire e venire fin qui, da dove trovate questa motivazione? Perché sentite questo desiderio di comunione con altri che vivono la stessa fede, per rinfrancarci reciprocamente ed aiutarci così ad essere fedeli. Non voglio pertanto che ignoriate, fratelli, che più volte mi sono proposto di venire fino a voi, ma finora ne sono stato impedito, per raccogliere qualche frutto anche tra voi come tra gli altri gentili. San Paolo ha tentato di andare a Roma, ma ha trovato impedimenti. Da parte di chi? E possiamo immaginarlo, da parte del Signore. Non ha ancora scoperto che era volontà di Dio, e quindi il Signore gliel'ha impedito. Ne sono stato impedito. E in genere questo verbo al passivo è messo lì quando si intende l'azione di Dio. Dio all'opera che non viene nominato, per non continuare a nominarlo, che non occorre, perché si sa quello che si pensa, quello che pensiamo. Ecco, ne sono stato impedito, quindi finora non è stata volontà di Dio. Qualche altra volta Paolo dice che è stato Satana a impedirli. Quando è Satana lo dice, quando è Dio che glielo impedisce non lo dice. Per raccogliere qualche frutto anche tra voi, che frutto? Lo spiega dopo. Poiché sono in debito verso i greci come verso i barbari, dotti e ignoranti. Come mai è in debito San Paolo? San Paolo è in debito per questo motivo, perché quando è stato chiamato sulla via di Damasco ancora, il Signore Gesù ha rivelato ad Anania, l'anziano, il presbitero di Damasco, che stava sulla via dritta, ha rivelato che Saulo, Paolo, era stato chiamato per annunciare il Vangelo a tutte le genti, per portare il suo nome, il nome di Gesù, per portarlo a tutte le genti. Quindi Paolo sa che questo è il suo compito, quindi si sente in debito verso Dio, perché non ha ancora raggiunto tutte le genti. Fino a questo punto Paolo ha camminato attraverso l'Asia Minore, la Siria, Cipro, dove è stato ancora, Grecia, quasi tutto l'Oriente. I popoli orientali sono stati raggiunti da lui. Lui si sente in debito anche verso gli altri, anche verso l'Occidente. E allora ha intenzione di passare anche a Roma. Dopo vuole andare in Spagna. Non so se l'aveva già detto prima o lo dirà anche alla fine della lettera, anche prima. Vuole raggiungere tutti. Sono in debito. Sono quindi pronto, per quanto sta in me, a predicare il Vangelo anche a voi di Roma, e che sono già cristiani, però vuol predicare anche a loro. I cristiani di Roma sono in una situazione particolare in questo momento. All'inizio i cristiani di Roma erano per lo più ebrei convertiti e quindi si ritrovavano nelle sinagoghe. Poi c'erano anche dei pagani con i soliti conflitti tra di loro. A un certo punto però l'imperatore Claudio, per qualche bega che è successa tra gli ebrei, li ha cacciati via tutti gli ebrei. E quindi cacciando via gli ebrei hanno dovuto andarsene anche quegli ebrei che erano diventati cristiani. Via tutti, qualcuno calcola che saranno stati un 50.000 persone, via, cacciati fuori dalla città di Roma. Allora a Roma sono rimasti quei cristiani che prima erano pagani. Sono rimasti quelli, per cui non trovandosi più nelle sinagoghe devono trovarsi nelle case private, per cui nei saluti che farà San Paolo alla fine saluta quelli che si trovano nella casa del tale, nella casa del tal'altro. Non è nominata neanche una sinagoga. Al momento in cui scrive la lettera a San Paolo, gli ebrei hanno tornato a venire, hanno ricominciato a ritornare a Roma perché un editto di Nerone ha permesso loro di ritornare. E quindi anche dei cristiani, sono cristiani ebrei, saranno ritornati. Però la maggioranza così ha avuto il tempo di diffondersi la Chiesa tra i pagani. La maggioranza sono di questi gentili, cioè delle genti, che non sono del popolo ebraico. Quindi San Paolo vuol predicare il Vangelo anche a loro. Si sente di farlo, anche se già lo hanno accolto, lo conoscono, ma probabilmente hanno bisogno di essere sostenuti o hanno bisogno di essere aiutati ad annunciarlo ad altri ancora, dotti e ignoranti, greci e barbari. Io infatti, ecco adesso viene la parola che può essere quella centrale del brano, non mi vergogno del Vangelo, poiché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Non mi vergogno del Vangelo. Ho da notare qui, per Vangelo non si intende un libro, perché ancora non erano forse un, due o tre Vangeli, erano già scritti, forse non erano ancora diffusi come libri. Per Vangelo Paolo intende ancora quello che si intende come etimologia della parola, buona notizia. Non mi vergogno della buona notizia, che Dio ama gli uomini, che ha mandato Gesù, che con la sua morte e risurrezione ha salvato il mondo. Non mi vergogno di questa notizia. Perché dovrebbe vergognarsi San Paolo? Lo dice qualche volta in altre lettere, nella lettera ai Galati, mi pare, e ai Corinzi soprattutto. C'è gente che si vergogna. Di fronte alla grande cultura dei greci, dei sapienti, di fronte alla nobiltà di principi e re, annunciare uno che è stato crocifisso, uno che è morto in quel modo come schiavo, annunciare e farsi vedere i suoi discepoli, uno umanamente parlando può vergognarsi e non essere capace di farlo vedere che è discepolo di quello. Noi questa vergogna la conosciamo anche oggi. Noi stessi o tanti cristiani ci viene vergogna a mostrarci discepoli di Gesù. C'è un nostro orgoglio interiore che non è vinto mai del tutto e che in certi ambienti, con gente di una certa cultura, con gente di una certa levatura, diciamo, di potere o di chissà cosa, ci possiamo sentire un po' timidi o chiamiamo pudore magari quello che in fondo è vergogna del Vangelo. E allora Paolo qui lo dice chiaramente: io non mi vergogno del Vangelo. Paolo ha avuto esperienza di essere stato salvato da Gesù, di essere stato liberato da tante schiavitù interiori che aveva quando era fariseo, quando viveva nel modo dei farisei. Paolo ha esperienza che attraverso il Vangelo ha conosciuto la paternità di Dio e l'amore di Dio, e quindi si sente veramente rinnovato, nuovo, tramite questa notizia che anche lui ha ricevuto, il Vangelo. Non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Il Vangelo è potenza di Dio, non altre cose. La potenza di Dio non è la forza o la violenza, ma la potenza di Dio è l'amore che ha manifestato in Gesù e che ha donato in Gesù. Per la salvezza di chiunque crede. E chi non crede? Qui San Paolo già con questa frase lascia intuire quello che dirà dopo nei capitoli seguenti, che tutti sono perduti, tutti gli uomini son perduti, perché se non conoscono l'amore del Padre e se non lo accolgono, insomma, son perduti. Ma il Padre non vuole che restino perduti, li vuol salvare. Manda Gesù, ecco il Vangelo, la buona notizia. Chiunque crede è salvo. Chiunque crede all'annuncio di questa notizia è salvo. Quindi il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza. Non per il castigo. Gesù non è venuto per giudicare e castigare gli uomini, come se ce ne fossero alcuni da castigare e altri da premiare. Perché quando Gesù viene nel mondo sono tutti nella tenebra, sono tutti da salvare. Non ce ne sono alcuni da salvare e altri che sono già salvati. Non ci sono alcuni da condannare e altri da premiare. Sono tutti da salvare quando Gesù viene nel mondo. Così come oggi siamo tutti da salvare. Chi crede, ecco, chi accoglie e crede in Gesù, ecco, si manifesta la potenza di Dio. Quelle persone sperimentano salvezza, vivono salvezza. E questo vale anche oggi. Anche oggi nel mondo, se ci guardiamo intorno, ci sono miliardi di uomini che non conoscono il Vangelo, che vivono altre forme di religiose, diciamo. Il pericolo c'è di vergognarsi del Vangelo anche di fronte a loro. E noi vediamo oggi quanto fanno presa certe dottrine che sono fantasticherie, ma sembrano il non plus ultra, e fanno presa tra la gente. Anche oggi ci si può vergognare del Vangelo, e sono cristiani quelli che vanno in libreria a Trento a comprare i libri che insegnano le teorie, le invenzioni, le fantasticherie indù, per esempio. Ho visto uno scaffale che è quello sul quale fanno più affari in una libreria a Trento. C'è il pericolo che i cristiani si vergognino del Vangelo, perché essere discepoli di uno che muore in croce è diverso. Può non sembrare di moda. È in esso, cioè nel Vangelo, che si rivela la giustizia di Dio di fede in fede. È nel Vangelo che si rivela la giustizia di Dio. Cosa vuol dire qui giustizia di Dio? Non è quella giustizia che intendiamo noi, per cui si premia e si castiga. La giustizia di Dio è il suo essere veramente Dio, il suo essere giusto, cioè Dio è Padre, che è rivelato dal Vangelo questo, quindi è nel Vangelo che si rivela il vero posto di Dio, che è Padre, che è amore degli uomini. Quindi in esso, è nel Vangelo che si rivela il vero volto di Dio, la vera natura di Dio. Si rivela la giustizia di Dio, anche si potrebbe intendere anche la sua volontà di giustificare, di rendere giusti gli uomini, di salvarli. È nel Vangelo, nel fatto della morte e risurrezione di Gesù, che si rivela l'amore del Padre per tutti gli uomini. Altrimenti non lo vedremo, l'amore di Dio per tutti gli uomini. Dove giunge la sua giustizia, cioè la sua volontà di giustificarci, di attirarci a sé, di renderci santi, si rivela nel Vangelo, cioè nella morte e risurrezione di Gesù. Di fede in fede, dice, cosa vuol dire questo di fede in fede? Tutti quelli che studiano la lettera ai Romani discutono su questa espressione che usa San Paolo, di fede in fede. Per questo sotto vi ho messo due interpretazioni diverse, una di un studioso cattolico, un'altra di un protestante. Allora, e che sono belle tutte e due. Uno dice: la giustizia di Dio in forza della fede. Quel di fede in fede sembra un'espressione per rafforzare l'idea. È chi crede che fa esperienza della potenza di Dio e della giustizia di Dio. L'altro dice, traduce così, dalla fedeltà alla fede, perché tutte e due queste parole italiane, fedeltà e fede, traducono la stessa parola greca. Dalla fedeltà, cosa intende? Dalla fedeltà di Dio, nell'uomo che si accorge che Dio è fedele a lui e non lo abbandona, da questa nasce la risposta di fede, di credere, di affidarsi. Quindi di fede, dalla fedeltà alla fede, oppure in forza della fede. Come sta scritto? Dove sta scritto? Nel profeta Abacuc, Antico Testamento, un profeta che conoscete poco, che quel tale, non mi ricordo chi è stato, che ha fatto la statua anche di questo profeta, mi pare, in una chiesa di Firenze, lo hanno fatto pelato, chissà perché. Comunque è profeta Abacuc, che ha questa espressione, anche questa che si può tradurre in due modi diversi: il giusto vivrà mediante la fede, oppure si può tradurre: chi è giusto in forza della fede avrà la vita, oppure il giusto vivrà per la mia fedeltà. Sono tre modi di tradurre la stessa frase, che sono diversi, però resta centrale la fede. Uno può essere giusto in forza della fede, oppure avere la vita per mezzo della fede, ma resta sempre la fede centrale, importante. Quindi la nostra risposta all'annuncio dell'amore di Dio, il nostro fidarci di questo Vangelo, cioè di questa notizia buona, il nostro appoggiarci su di essa, fa sgorgare la vita in noi. Viviamo in forza della fede. Oppure, una volta che siamo giustificati in forza della fede, viviamo. Siamo vivi, abbiamo vita, e per vita si intende la vita eterna, quella che è di Dio, non la vita fisica, fisiologica, quella ce l'abbiamo già finché dura, e quella anche va calando, ogni tanto ci se ne accorge, mentre la vita eterna che riceviamo non va calando neanche quando vengono a mancare le gambe o la schiena o altre cose che non so. È in esso che si rivela la giustizia di Dio di fede in fede, nel Vangelo. Questa buona notizia di Dio diventa centrale e diventerà il perno del dialogo che Paolo incomincia con i Romani attraverso questa lettera, il Vangelo. Guai a me se non annunziassi il Vangelo, dice da qualche altra parte. Quindi questa, l'annuncio del fatto della morte e risurrezione di Gesù è il centro. San Paolo vive per questo, vive di questo, e sa che la vita dell'uomo dipende da questo, che senza, se l'uomo non crede a questo annuncio, non vive, e quindi non entra in comunione con gli altri uomini, perché uno che non crede al Vangelo, uno che non si fida del Padre attraverso Gesù, non sperimenta nemmeno la comunione con gli altri uomini. Voi lo vedete, lo sperimentate, che sentite comunione con chi crede in Gesù. Con chi non crede in Gesù non sentite comunione, non la vivete. Sentite che manca vita, manca la stessa vita che abbiamo noi a quell'altro. O se qualche giorno vi trovate voi senza fede, sentite che non avete comunione con nessuno e nemmeno con Dio. Ecco, ringraziamo anche noi il Signore di queste parole che l'Apostolo ha scritto ai Romani. Come lui ha cominciato rendendo grazie, anche noi rendiamo grazie, perché sono parole che ci illuminano, che ci aiutano a vivere vari momenti della nostra esperienza cristiana, a vivere la comunione col Padre, attendere la rivelazione della sua volontà, a vivere in comunione coi fratelli, sapendo che è utile per loro, perché comunichiamo doni spirituali, ed è utile per noi che riceviamo e siamo rinfrancati, e soprattutto ci aiuta l'Apostolo a vedere il Vangelo come qualcosa di grande e di importante, del quale non ci si può vergognare, che deve essere proprio il centro della nostra vita e il vanto della nostra vita, della nostra fede. Benediciamo il Signore.
Benediciamo l'angelo di Dio.